Eccoci qua, ragazzi.
Bentornati a questo appuntamento con Quelli Lunedì. Da Nicola,
da Federico, ciao.
E Giacomo,
che è tornato.
Il ritorno dello Geni, Giacomo.
Mi siete mancati.
Mi siete mancati.
Oh, questa è una bella cosa, che gli siamo mancati.
Lo confesso, a pari merito. Guarda, vorrei stare in mezzo a voi due perché davvero mi manca il vostro calore umano. Davvero, sì.
Calore umano, ok, ci siamo. Poi Federico,
c'è il rischio.
Calore umano, va bene.
Andiamo avanti, sì.
Ma che hai fatto queste due settimane?
No, è stato impegnato con qualche corso.
Entrambe le volte è andata così, due volte, un altro perché avevo da fare.
Sta andando bene, dimmi.
Sta andando bene, ci stiamo preparando. Mi dispiace adesso, prendiamo un po' di tempo alla grande Monica.
Vai.
Sì, abbiamo un ospite, questa sera abbiamo Monica Lucacci, buonasera.
Buonasera, ciao Monica, grazie a tutti e grazie per avermi invitato.
Lei è una scrittrice di un romanzo Perugina Doc, il romanzo si intitola Crepundia, poi ne parlerà, già il titolo evoca un qualcosa di misterioso sinistro. E ce ne parlerà. Il libro è già stato presentato, no?
Assolutamente, è stato presentato il 7 settembre durante la Mezzanotte della Cultura. Nella Mezzanotte Bianca in Corso Cavour a Perugia. È stato presentato all'interno del chiostro del Museo Archeologico di Perugia. È stata una bellissima serata, sì, bellissima, emozionante, perché è la prima volta che io ho scritto un libro, quindi è la prima volta.
Anche il pubblico fuori microfono che sta facendo,
perché
anche
lei è venuta come supporter, la sorella e il marito
che fanno anche foto, tu da sorella e foto a fare, diciamo, i nomi
però non avanzano, stanno là dietro.
Roberta ed Eugenio,
grazie a Roberta che farà le foto.
Roberta è stata la mia prima fans, devo dire.
Prima di lanciare la musica, Nick, dobbiamo purtroppo due necrologi, dobbiamo partire oggi per la puntata,
li diciamo subito,
noi siamo subito, almeno spariamo subito, perché poi la puntata deve essere.
Almeno una riguarda la musica,
purtroppo, e una riguarda il cinema. Diciamo che a me, ma un pochino più coinvolto, diciamo, il lato cinema. Nel senso che purtroppo il lato cinema ci ha lasciato Luke Perry, il Dylan di Beverly Hills 90210. Aveva 52 anni fa ed è morto di ictus fulminante. È morto nel pomeriggio a Los Angeles.
È stato trovato 2 giorni fa.
Lascia moglie e 2 figli, quindi...
Dopo mettiamo la sigla di un telefilm che almeno parlo per me, penso anche per molti, racconta di
per noi è stato, diciamo, un'icona degli anni 80 e 90, ma soprattutto 90. Ma chi è che non l'ha conosciuto, insomma, in quegli anni era il bellone del, a parte della serie TV, ma poi
il misterioso.
E salutiamo anche gli altri attori di Beverly Hills che fanno i seguiti, faranno prossimamente.
Sì. E poi è morto suicida Kate Flint, che è il cantante di Prodigy, anche lui aveva 49 anni, leader del gruppo cult. A maggio era previsto un tour, ma l'hanno trovato morto, privo di sensi, insomma, sulla casa in Essex, ad Ambon.
Ha deciso di farla finita.
Si è tolto la vita, sì. Quindi ha trovato un bigliettino scritto "La vita è una merda", ecco, questo lo diciamo, quindi però in inglese abbiamo visto.
Sì.
E purtroppo non lo so. Queste persone forse hanno tutto, ma forse non hanno niente.
Infatti,
alla fine, no?
Dicevo, la cosa, infatti, penso che è passato da in mente personaggi, no?
Personaggio molto particolare, molto simile al clown di Batman, sì, no? Infatti, di Joker, ecco.
Personaggi in questo caso della musica e anche del cinema che hanno ottenuto il successo, no? E che poi da successo purtroppo anche per motivi personali non si sono ripresi poco.
Genio, non basta i soldi
perché poi anche no, problemi.
Troisi diceva che il successo amplificava il tutto, perché se tu stai male il successo amplifica,
infatti oggi si chiedevano sulla morte di Flint, dicevano, ma personaggi così, no, che se ne vanno comunque sia, no? Si muore, suicidi. L'anno scorso è anche il cantante dell'altro gruppo rock, non mi ricordo
dopo chi era. Ci guardiamo
dopo, se ma ci guardiamo sempre stesso periodo, cioè se anche lui è morto suicida, con un biglietto trovato sempre sulla sua casa, no?
Sono sempre anche lo sport, per gli altri esempi,
hanno quindi soldi, ville, Hollywood e tutto quanto, però si vede che forse gli manca la semplicità, no? Di tutti i giorni, forse l'affetto dei cari.
Ciao Dian, di Bavarese,
lo salutiamo, gli mandiamo un bacione,
un grande personaggio. Quindi, adesso andiamo con la musica iniziale.
Sì, partiamo con una novità, Sweet But Psycho di Ava Max, e ce l'ascoltiamo tutta in un fiato,
e
una
poi
bellissima
Monica
canzone.
Pronta che iniziamo,
Sì, sì, benissimo.
E poi pronta,
sono prontissima.
A dopo, ciao.
A dopo.
She's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back for seconds. With your pain, you just can't help it. Oh,
Mamma, eccoci qua con Ava Max, Sweet by Psycho.
Bella canzone, bella.
Beh, molto simile a Lady Gaga,
sì,
fisicamente.
Infatti, anche forse infatti, cantare, oppure sì, sono anche un po' cantare. Abbiamo trovato l'altro cantante, dicevamo prima, no? Che
abbiamo trovato che Chester Bennington, appunto, il cantante di Linkin Park, un anno fa ci lasciava, è morto, cioè, era nel 76, 20
morto
marzo.
20 luglio del 2017.
Esatto, quindi... 2 anni fa, tra l'altro, quindi insomma, ogni anno ce n'è uno e anche lui ce l'ha.
Ho fatto la battuta prima, facciamo durante la musica con Giacomo. Fortuna vede che noi non siamo super ricchi, almeno i soldi non ne vogliamo tanti, quindi non ci ammattiamo troppo. Non diamo troppo parte con i soldi.
Non ci disperiamo.
Infatti. Diciamo con le domande, vai.
Iniziamo con le domande. Vai, abbiamo qua tutta la domanda. Non comincio io.
Facciamo iniziare lui. Perché
Monica, sei pronta?
Monica, la distruggiamo stasera. Intanto Giacomo sta leggendo il libro, perché lo vedo abbastanza interessante.
Guarda, non vedo l'ora di... Ma non è che vuoi leggere tu, Monica?
No,
dopo lo facciamo leggere.
Io leggo la testa. Facciamo un pezzettino. Mi metto nella parte opposta rispetto a Federico e Franco Nicola e ce lo leggiamo.
Allora Monica, i nostri ascoltatori, parlaci un pochino, facci un po' la presentazione un po' tua e del tuo libro, dai.
Sì, allora dunque io intanto sono una donna di 52 anni che non faccio la scrittrice.
Che non li dimostri, non li dimostri.
Grazie,
ecco.
Che non faccio la scrittrice, sono una dietista e ecco. Da tantissimi anni lavoro come impiegata in un'agenzia di onoranze funebri.
Ecco.
E sono anche la segretaria dell'Associazione per la cremazione di Perugia.
Benissimo, scusami se ti interrompo, sì. Dietista e pompe funebri, nel senso che chi va da lei rimane talmente magro che poi
già la
praticamente li mettiamo su
l'abbinamento è ben anguiante perché
si subito a posto
e poi muori messo in forma
certo. Quindi dall'ospedale si passa
lui dovrebbe dimagrire un pochino, no? Che cosa gli consigli, dai, poi lo mettiamo direttamente giù,
paghiamo fine puntata, le cremazioni della dieta per la fine puntata,
dimagrisci e poi passa,
esatto, poi passa
dimagrimento alle pompe funebri e poi anche al forno crematorio, perché sono anche la segretaria dell'associazione.
Benissimo,
per la
che ti aspetto.
Quindi ecco. Ecco, non sono una scrittrice professionista, quindi sono una scrittrice emergente e mi piace fare tante cose, però il mio passatempo preferito fin da piccola è stato questo, scrivere. Scrivevo dappertutto, sui foglietti, sui diari, sui quaderni e scrivevo racconti, pensavo sempre a quello, non so, anche di notte, perché io soffro di insonnia, adesso ancora di più. E quindi io ho sempre fatto questo, scrivo. E un giorno mi è capitata una cosa incredibile, perché comunque sia, mi si è rotto il computer. Io avevo scritto questo romanzo da qualche tempo,
quindi
due o tre anni,
c'era, insomma,
assolutamente
già l'avevi
scritto, sì. Però mi si è rotto il computer, mio marito per regalo mi ha fatto un computer nuovo e come per magia sul desktop è riapparsa la cartella con scritto Crepundia. E allora l'ho ripreso, l'ho fatto leggere ad un amico e questo amico mi ha detto, sai, secondo me è un bel lavoro. Il mio amico è l'archivista che ha scritto la prefazione, l'archivista della Biblioteca Augusta Perusia, e Gianluca Delia Cica, che veramente mi ha aiutato e è stato bravissimo a scriverla.
Ciao Gianluca
che ci sta ascoltando. E quindi ecco, è nata così.
Se non è destino,
sì,
continuare.
Sì,
dovevi proprio pubblicarlo.
Sì, mi ha detto che quindi l'avrebbe fatto vedere a un editore, che è poi Tozzuolo Editore. E dopo pochi giorni Tozzuolo Editore mi ha chiamato, che aveva intenzione di pubblicarlo. E penso che questa sia la cosa più bella per una scrittrice emergente, farsi chiamare da una casa editrice e farsi dire, guarda, mi piace il tuo lavoro, lo pubblico.
Anche perché
quindi
ci sono tanti scrittori giovani che purtroppo sono gente che non riescono a trovare una casa editrice per poter pubblicare il proprio romanzo.
Sì.
La propria,
diciamo che sono stata molto fortunata. Sì.
Allora, mi dicevi durante la pausa, ma adesso i nostri ascoltatori lo dici meglio, il libro è già in libreria, in tutte le librerie da settembre,
tutte le librerie,
no?
da settembre, dalla presentazione, quindi sta riscuotendo
Tozzuolo Editore, Crepundia.
Un buon successo, quindi sono contenta, sì.
Ci parli un po' su quattro righe di che cosa parla il romanzo, almeno incuriosisci un po'.
Intanto vorrei spiegare il titolo, perché chi mi incontra oppure su Facebook e mi fanno le domande,
sì.
Ma com'è?
Ma che vuol dire?
No?
Appunto, ecco,
perché insomma è una parola un pochino strana.
Particolare.
Sì, viene dalla voce latina crepo, cioè significa faccio rumore. Faccio rumore, questi crepundium, erano degli antichi sonagli che venivano regalati nelle famiglie aristocratiche, e questi sonagli venivano regalati ai neonati. Era una specie di buon augurio, era il tintinnio che producevano, questo suono che producevano, era come se volesse scacciare gli spiriti maligni. Sono praticamente i moderni, sono i moderni richiamangeli che si vendono in tutte le gioiellerie. Però anticamente erano chiamati crepundium, crepundia. Questo tintinnio, questo, diciamo così, questo suono un po' particolare, diciamo che fa la colonna sonora a tutto il film, tutto il
sì, perché tu l'hai progettato come film.
Sì, perché
c'è tempo per quello, Monica.
No, lo sai perché? No, è vero, perché c'è una cosa, perché ho detto questo, perché io quando scrivo è come se mi passassero davanti tanti fotogrammi, come se io guardassi un film. Poi chiudo gli occhi e comincio a pensare al panorama, alle persone che ci sono dentro, e diciamo che costruisco un'immagine, costruisco una storia, un personaggio, lo guardo, lo plasmo, diciamo, come, no? Sì, e poi ecco, è come se io vedessi un film. Quindi questo suono che io ogni tanto mi sentivo nella testa mi ha dato lo spunto per fare questa... per realizzare questa storia. Quindi questo, diciamo, questo suono è una colonna sonora a questo libro, perché tramite questo suono arriva nella vita di due innamorati, di due ragazzi, una presenza dell'altro mondo, praticamente, ecco, una presenza paranormale.
Che pare e che normale, arriva, ma non lo è.
Che arriva con questo suono.
Ah, ok. Anticipa
il suo arrivo, sì.
Ecco.
Anticipa il suo arrivo.
Ok.
Poi dopo spiegherò, insomma, fino alla trama, non lo so se posso fare.
Ecco. No. Spieghiamo
la trama.
Diciamo che abbiamo detto un po' in dettaglio.
Anche
no?
la copertina.
La copertina sono io.
È lei?
Sono io. In copertina. È
molto misteriosa.
Un'acquerello, cos'è? Sembra
no, è un dipinto acrilico.
Esatto, sembra quasi un impressionista.
Di un'autrice che si chiama Emilia Cosmina, che è stata premiata, pluripremiata al Festival di Spoleto, perché fa delle opere bellissime, quindi sono onorata che mi ha voluto dedicare la copertina, quindi sono contentissima. Ha fatto un ritratto che secondo me proprio è la copertina precisa, perché non perché ci sono i miei occhi, ma perché gli occhi sono uno degli elementi fondamentali di questo romanzo, perché da uno sguardo cambia la vita di tutte le persone che sono all'interno di questo ma albergo.
Ancora più albergo castello.
È un maniero. Però
sì, maniero, diciamo, quindi manieri abbiamo a che fare con i fantasmi.
Ecco qua.
Ti dico la trama, più o meno,
certo,
quello che è.
Non è che ce lo racconta al finale. Però,
no, assolutamente no, non ve lo racconterò mai.
Dai, incuriosiscimi, dai.
No, allora, ti incuriosisco. Intanto il protagonista principale è un uomo, l'ho creato proprio bellissimo, proprio come piace a me.
Come Brad Pitt.
I prototipi.
Un eroe. Brad Pitt. No, come Sean Connery.
No, Brad Pitt basta.
Ancora
di più. Cioè, diciamo,
ancora di più bello di Sean Connery.
Ancora di più.
Più bello,
no,
okay.
È un uomo... di 36 anni, che è nato a Ischia, un bell'uomo che ha praticamente tutto dalla vita, perché ha un buon lavoro, è indipendente, è bello, gli piacciono le donne, quindi comunque ha tante storie,
certo.
È una persona molto simpatica, allegra.
Finora mi ci ritrovo, eh?
Sì, bene.
E capi, lui di Perugia, allegra. Non è di Ischia.
Finora la descrizione coincide con
Ischia,
con
Perugia,
penso di sì, ecco.
Sei allo specchio,
sì.
Ecco, praticamente no, è un uomo che ha tutto dalla vita.
Attore nel film, in tal caso, se
un giorno
film,
diciamo che
se potrebbe essere l'aspirante protagonista. No, scusa Monica.
No, diciamo che se un giorno uno sceneggiatore volesse prendere spunto dal libro, io ne sarei ben felice, insomma, per fare un film. No, a parte tutto, insomma, questo protagonista è un uomo che ha tutto dalla vita,
okay.
E che ha tante donne, però durante un viaggio di lavoro ne incontra una e si innamora perdutamente, quindi la sua vita cambia. Per promettersi un futuro insieme, questi due fidanzati partono per una vacanza.
Perfetto.
E fino a questo momento diciamo che il libro è un libro molto
tipo Armani.
Allegro, okay. È comunque un libro solare, perché ecco. Comunque si svolge a Villefranche sul mare, quindi è un paesaggio marino, quindi è comunque molto solare. Da quando arrivano in questo maniero per fare questa vacanza, già si capisce dai primi passi, dal capitolo che arrivano proprio in questo albergo, che cambia proprio tutto il paesaggio, diventa più cupo, più tetro, più infimo. E quindi da lì comincia proprio la vera storia e anche la vera trasformazione di questo uomo, che prima era così solare, comincia a entrare in questo maniero, comincia a sentirsi già diverso, già dai primi, sai, già dai primi
mi
momenti.
Mi ricorda Shining, la trama di Shining.
Infatti, non aprire quella porta.
L'albergo, lui che era padre di famiglia contento, va su sto maniero, deve scrivere sto libro su sto maniero, viene accolto dai fantasmi. E...
Però non scriverà un libro.
No, lui non scrive un libro, lui...
cercava l'ispirazione, viene... diventato una diventa pazzo
sì,
diventa,
sì. Bellissimo, uno dei film più belli, Shining. Io amo
un capolavoro di Stephen King,
lui attore poi meraviglioso. E quindi il personaggio
cambia totalmente, perché diciamo che lo sguardo di questo ragazzo viene rapito da un quadro che si trova nel salone principale di questo albergo, di questo maniero. È un quadro un po' particolare. Io mi sono ispirata per fare questo romanzo ai famosi quadri maledetti, no? Che cambiano espressioni e che poi di notte escono dalla tela. E quindi c'è questa donna che è bellissima, ritratta in questo quadro, che farà cambiare veramente tutta la vita dei protagonisti.
Ecco.
E, sì, in questo maniero diciamo che succedono le cose un po' particolari, dei fenomeni un po' strani. E, fenomeni un po' strani che riguardano lo spiritismo, perché per scherzo è lì che cambierà tutto, totalmente la trama, e diventerà un noir, un thriller, perché da una seduta spiritica fatta per gioco, per far passare una serata... che è comunque una serata un po' noiosa perché piove, cambierà.
Ci sono solo loro due?
No, ci sono altri ospiti.
Altri ospiti?
Assolutamente, okay, sì. Okay. È un albergo, un maniero dove ci sono altri
ci
ospiti.
Ci si annoia in maniera collettiva, un po' si annoia.
Sì.
È bella
questa. Ecco. Sì. Dopo ne pagheranno le spese.
Però dopo, da quel giorno, la vita di tutti gli otto personaggi, perché sono otto, tutti gli otto personaggi, cambierà radicalmente. Però non posso dire di più, perché da lì sarà una...
Della musica faccio una battuta. Io ho dei quadri a casa, dove ho mai fatto di quadri, domani mi saranno tutti in soffitta, perché...
Dipende se sono quadri, dipende quali quadri sono. Sono quei quadri che danno...
No,
serenità, però
sono un po' particolare, quindi mi sa che sì.
Ma la sindrome di Stendhal era un po' questo, no?
L'ho citato. Tu immagina, l'ho citato citato questo film del grande Dario Argento, che io amo assolutamente.
Poi tu hai visto il film? Te lo ricordi?
Sì, assolutamente.
Mi ci sono perso un po' in quel film, comunque. Era un po'...
Lei è stata anche con Dario Argento?
No, l'ho mandato a Dario Argento.
L'ho mandato.
Ecco, vedi,
sì, tramite un amico comune l'ho mandato.
C'era qualcosa di Dario Argento?
Hai avuto qualche risposta da Dario Argento?
No, non so neanche se l'ha letto. Però l'ho mandato. Già il fatto che ce l'ha nelle sue mani, il maestro dell'horror che io amo da morire.
Basta che è arrivata la figlia, perché sennò col libro ci sa che ha fatto una...
Vabbè, andiamo con noi abbiamo capito, ma andiamo con la musica.
Sì. Fabrizio Moro, sono anni che ti aspetto e torniamo poi con Monica.
Dopo, vai.
A più tardi.
A dopo.
Le mie paure sono carezze mancate, incertezze che tornano un passo da me, evitando i rumori. Sono mio padre e i suoi errori, un bersaglio sfiorato. Le paure che sento come distanze da un centro, sono l'amore che ho dentro e che non so controllare. Primo giorno di scuola di un piccolo uomo che ha vergogna a parlare. Le riflessioni sospese, un mattino alle sette. Le paure che sento qui dentro di me sono parole mai dette. Tu non mi hai voluto credere, sono scegliere
la prima volta che ho detto ho bisogno di te. Solo quel dubbio che resta nascosto anche quando ho capito perché. Perché tu non mi hai voluto credere. Sono anni che ti aspetto e ora non riesco a respirare più. Ora basta, devi scegliere. Sono anni che ti aspetto. Ci sono cose che non riesco più a dimenticare. Sono le stesse che non ho imparato mai a capire. Le convinzioni non saranno sempre uguali, neanche quelle che oggi sembrano normali. La differenza tra ogni uomo sta nell'intenzione. E ora so che posso scegliere. Sono anni che ti aspetto. Sono anni che ti aspetto. Sono anni che ti aspetto.
Eccoci qua,
Fabrizio Moro, sono anni che ti aspetto.
Beh, canzone ovviamente bravo, sempre canzoni ottime.
20:57 in diretta sempre con quelli del lunedì. E su, vai Nick, passate la palla.
Dove ci fanno ascoltare fino a 22 su www.telefonia.com
e pagina Facebook di quelli del lunedì.
Telefonia.com,
bravissimo,
che prima a me ho ascoltato.
Bravo.
No, però tu dici tu, prossimo stacco.
Prossimo, no dai. Mi ci devo, sai che faccio difficoltà a ricordare
memoria, prossima volta.
Per ascoltarti, uno perché devo decifrarlo, però poi perché comunque stimola la fantasia.
E uno perché devi
stimolare.
Vai, grande. Allora, adesso tocca a me farti domande.
Bene.
No,
basta adesso, che non sei cattivo.
No. Però fate lui domande, quindi sì. Semmai no, scherzo. Come ti è venuta l'idea di scrivere un libro, un po' hai accennato, no?
Sì.
Nella tua intervento di prima. Ma soprattutto come ti è venuta l'idea di scrivere un romanzo fantasy, soprattutto?
Fantasy, dunque, intanto diciamo...
È un genere un po' particolare,
è un genere,
no?
Un pochino molto particolare, esatto. Che comunque sta riscuotendo molto successo negli ultimi tempi, perché comunque precisamente il mio romanzo è stato classificato come un urban fantasy, un filone
urban
un
fantasy,
pochino diverso, sì. Che significa? Che non sono altro che storie, racconti che comunque sono misteriosi, che comunque guardano al mistero, magici e ambientati in epoca contemporanea. È questo l'urban fantasy, che però comunque sia... È nato,
sì,
da poco,
diciamo,
è un genere letterario.
Il fantasy è quando c'è sul romanzo una componente fantasiosa,
sì,
che diciamo esula un po' da quello che è l'ordinario, no? Della,
sì,
realtà. Ecco,
infatti,
in poche parole.
Infatti questo Kerpundi è nato proprio per raccontare un mondo fuori dall'ordinario, un mondo misterioso, il mondo dell'occulto. Già comunque trattare questo mondo è difficile, perché sì, avvicinarsi a questi fenomeni paranormali comunque è sempre un tabù, anche se molta gente è incuriosita da questo, però diciamo che oltre alla curiosità c'è anche un po' la paura di avvicinarsi,
paura.
C'è chi ce l'ha perché è tanto religioso e c'è chi ce l'ha proprio perché comunque sia ha paura,
cultura,
assolutamente,
tabù, no?
Sì. Sì.
Nel paranormale.
Resta il fatto, no, dici,
sì,
Monica, che diciamo le messe, no, le cose, no, le... La tavolina Ouija, no? Del richiamo,
sì,
degli spiriti, non andrebbero fatte per
no,
gioco.
No,
ecco,
infatti.
A prescindere da chi ci crede, chi non ci crede, dice che non andrebbe, per,
non
diciamo,
andrebbero,
per buon senso non andrebbe fatta.
E
no?
Infatti,
ecco,
guarda, questo è
meglio giocare a briscola 3-7 quando c'è annoia, poker, però.
Sì,
ecco.
E infatti,
perché,
guarda.
No, ti dico questo perché, sì, oggi in notizia sulla Repubblica è uscito un articolo che hanno stampato le tavole Ouija per i bambini in America, sì, cioè il gioco da tavolo del richiamo degli spiriti, cioè, sì. Sinceramente sta cosa mi ha fatto un po' accapponare la pelle,
forse perché, fede, adesso non per giustificare in teoria, no. Però basta pensare a Darwin, c'è una cultura già diversa, no?
Sì, sì. Però tavolina Ouija, che ricordiamo, tavolina Ouija è la tavola che fa richiamare i morti.
Non per giustificare cosa hanno fatto, assolutamente.
Ui, O è scritto O-U-I, la J, A. Ci hanno fatto anche un film horror, quindi.
Sì, sì, sì. Ecco. Praticamente è il mezzo per richiamare gli spiriti.
Il morto comunica con te attraverso una specie di...
Ci hanno fatto i giochi.
Esatto, cioè lui ti guida... sulla scrittura delle lettere,
se pensi al film Ghost, no?
Ecco.
Sì.
Anche
sì,
c'è una seduta,
quindi
no?
È inquietante sta cosa, quindi sedute spiritiche, attenzione.
No, e infatti guarda, durante la presentazione che ho fatto alla Notte della Cultura è stato questo uno dei messaggi che ho lanciato, che comunque questi personaggi, tutti i personaggi che si avvicinano a questa seduta spirita, a questo mondo dell'occulto, poi la loro vita cambierà radicalmente, ma non in bene. Non posso dire come va a finire, certo, però tutte le persone che si avvicinano allo spiritismo poi
non ritrovano più la luce.
Non ritrovano la luce.
Vengono eclissati da questo
fenomeno del paranormale.
Tu hai voluto questo, cioè tu hai voluto questo incontro col paranormale per evidenziare questo aspetto qui.
Anche per
attenzione, perché non sapete dove andate a parare.
È vero, anche questo. Infatti è stato un monito. Sì, perché comunque io sono da sempre appassionata di questo. No, mi appassiona, però nello stesso tempo leggendo, perché anche scrivendo questo libro ho dovuto leggere parecchi libri, c'è una bibliografia abbastanza nutrita.
Quella è la tua passione, quindi comunque.
Sì, però capisco anche che leggendoli ho cominciato ad avere forse paura di questo, perché comunque sono delle cose molto forti.
E quindi
molto
è
arrivato
il finale, il proseguo della storia, no?
Ecco,
questa paura che so.
Sì, sì. E, dunque, che vi posso raccontare? Che però la scintilla che... Sei da sempre appassionata a questo mondo, ma la scintilla che mi ha fatto proprio scaturire l'idea di scrivere questo romanzo e su questo argomento è stato leggere un libro che si chiama La vita oltre la morte, che è del giornalista che si occupa da sempre di questo e che è Roberto Giacobbo. Roberto Giacobbo è
il giornalista adesso Mediaset, però di Rai, ha fatto tante divulgazioni scientifiche come Voyager, come Stargate, programmi diciamo culturali molto simili a quelli di Angela, insomma.
Sì. E che scrive così testualmente, lo leggo perché è così. C'è questa frase che io riporto anche nel libro, perché uno dei protagonisti la dice, che dice così: chi nega l'esistenza dell'aldilà ha le stesse prove di chi l'afferma. Quindi ho provato ad affrontare questo tema della vita.
Argomento molto particolare.
La vita. E però certamente intorno a questo argomento ho costruito una storia, quindi comunque c'è l'amore in questa storia, c'è la solarità, l'allegria, ma c'è anche un amore che va al di là della vita, che dura fino all'eternità. Che
ti faccio una domanda. Dimmi. Adesso dicevi da questo spunto, no? È stato uno spunto perché hai questo libro, no?
Sì.
La tua passione, mentre hai iniziato a scrivere questo libro, è stato difficile separare la tua passione come Monica per paranormale dalla tua parte di scrittrice? Cioè, è stata difficile separare le due cose oppure è stata alla fine una fusione che ha portato a questo prodotto?
Penso più che sia stata una fusione perché io da sempre... Cioè, tu pensa che il mio primo libro, che non è proprio sul paranormale, però è un giallo thriller, il mio primo libro, io me lo ricordo ancora e lo leggo ogni tanto, che è 10 piccoli indiani di Agatha Christie, che ormai è storico.
L'Assassino dell'Oriente Express è un pezzo uno dei più famosi.
Me il manuale mi piace tantissimo. Io mi ricordo che prima di addormentarmi, la mia sorella glielo leggevo. Lo leggevo a puntate. Quindi...
C'è chi lo leggeva a Biancaneve, Cenerentola, no, invece lei la notte leggeva
a Roberto. Vuoi dire qualcosa in proposito? No, no, come te la sei vissuta, mi domando io.
È muta Roberto.
Non può, non può, non può, dice non può, fa il gesto. Però
confermi che te lo leggeva.
Che lo leggevo a puntate, quindi sì, e gli cantavo la... La filastrocca dei 10 piccoli indiani.
Sì. Io comunque ho una domanda, non so, sui personaggi, no? Sono 8
sì,
personaggi.
Sono 8
personaggi. Rappresentativi di qualcosa questi 8 personaggi?
Allora, guarda, il personaggio
come
principale...
Come se ti capitare, che ne so, qualcosa... No, ci hanno delle rappresentazioni?
Sicuramente sì, cioè il personaggio principale è Massimo, questo ragazzo
Federico, insomma, dai, ma
quello no, che assomiglia a Federico, guarda, perché è bello, perché è pieno di donne, perché sì, perché
in futuro potrebbe essere Federico, sì, diciamo, sì, in un
sì,
film, ecco.
Sì.
C'è una particina anche per te, ci potrebbe stare.
Vedi, io posso fare il portaposta, lui accetta, diventa famoso e faccio il portaposta.
No, tutti i personaggi comunque hanno un loro carattere, una loro identità, infatti. Un loro... Sì, e ognuno proprio di questi personaggi ha una propria idea sul mondo del paranormale.
Okay.
E diciamo che prendo spunto da questo per far, per spiegare tutte le varie idee che ci sono, tutte le varie componenti, tutti i vari pensieri di questa, questo mondo sullo spiritismo.
Ecco.
C'è per esempio chi è completamente ateo e che quindi non crede assolutamente a niente. C'è chi è molto religioso e quindi quando sente dire da uno dei personaggi, dei protagonisti, questa sera facciamo una seduta spiritica, si arrabbia e dice no, perché comunque io sono molto religiosa, non ci si può scherzare.
Certo. Quindi specchia anche un po' in realtà di cui si pensa oggi su, no?
Certo, c'è un personaggio che magari ha già provato questa esperienza e si è spaventato da piccola. C'è per esempio un altro personaggio molto importante in questo libro, che ha avuto un incidente stradale e che è andato in coma e che quindi uno stato di premorte. E quindi anche questo, dato che ci sono tantissimi libri che raccontano gli stati di premorte, quindi tutto quello che succede, diciamo, sì, benissimo, testimonia a tutti quanti quello che ha visto nell'aldilà. E a questo proposito questo personaggio dice una frase che io la riporto come dedica a chi io ho dedicato il libro.
Ah,
e
okay.
Sono la mia mamma e il mio papà, che non ci sono più, e mio zio, e quindi
poi questo
quindi, ecco, le dedico a loro.
Allora, questo aspetto del paranormale, parliamo con la musica, hai guardato da un po' di tempo anche i personaggi famosi, perché adesso parliamo di paranormale e spesso si parla imparare in televisione, no? Di personaggi famosi che esprimono la loro opinione anche per coinvolti direttamente nel paranormale. Quindi è anche un aspetto che coinvolge sempre di più, non solo la società di oggi, ma anche i personaggi famosi. Quindi
sì,
e anche attuale, no?
Sì, anche perché certamente parlare di questo comunque è sempre un tabù.
No,
perché non molta gente non ne parla volentieri, anche chi ha avuto esperienze dirette con questi fenomeni non ne parla, perché magari, non lo so, li prendono per matti o perché hanno paura comunque di raccontare la propria anche paura di averli vissuti. Quindi è difficile.
Assolutamente.
Però ci sono, adesso forse non lo so, forse perché ci sono anche tanti libri, tanti film che ne parlano, probabilmente stanno cominciando ad aprirsi e vanno nelle trasmissioni e raccontano, no? E forse
sì.
Il fatto che li raccontano anche personaggi famosi spingono anche le persone, diciamo così tra parentesi, normali, a raccontare magari le proprie esperienze.
Infatti. Andiamo con Muglia?
Sì, annuncia la Tenic con
musica che resta, volo.
Il
volo, scusa.
E ce l'ascoltiamo. Tra l'altro ieri era una Perugia, quindi al centro commerciale qua a Sar Village, chi c'è stato dice che tutto è esaurito.
Ah, lo credo, sono bravissimi.
Assolutamente. Canzone.
A dopo.
Leggo in fondo i tuoi pensieri, cerco in un sospiro i tuoi desideri. Mostrami la parte del tuo cuore che nascondi nel profondo. Ascolto tutti i tuoi silenzi come bello perdermi dentro ai tuoi occhi. Sono io il tuo sogno quando resti sveglia e senza niente intorno. Tu che sei la forza e il coraggio, la meta in un viaggio, il senso dei giorni miei. Io ci sarò da ora e per sempre. Amore, abbracciami, voglio proteggerti. Siamo il sole. Persone, ti ho riconosciuta nella confusione. Sciogli quel sorriso dal tuo viso e andiamo via lontano. Tu che sei davvero importante in ogni mio istante. Sei la melodia e non passerà.
Volo con musica che resta.
Bravissimi, bravissimi, veramente spettacolari. Prima di continuare il nostro ospite con le domande, salutiamo la nostra amica che probabilmente ci sta ascoltando. Il nome cavolo è Zao. Ovviamente tu l'hai vista qualche allenamento.
Sto cercando di ricordare perché faccio fatica
questi nomi. Però in realtà si chiama Carolina Laura Rossi, ci sta ascoltando. Sentiamo, ciao Laura, ci sta ascoltando. Vabbè, la vedi al prossimo allenamento, non ti preoccupare.
Va bene, ciao Laura.
Lunedì prossimo.
Sentiamo lunedì. Allora, c'è due domande già.
Sì.
Una che proprio è domandone. Cioè proprio
domandone è quello che mi ha suggerito Federico?
Invece
posso fare un po' più indietro.
Sì, sì, fai quello che vuoi, dai, muoviti.
Grazie. Grazie. No, la domanda è che poi ti ho trovata prima fuori onda, fuori scena. E si ambienta in una notte, due notti, invece dicevi poi hai aggiunto qualcos'altro.
In pochissimo tempo.
Un weekend, hai detto.
Un lungo weekend d'amore.
Non di paura,
tre o quattro. Ma 5 d'amore. Giorni, non di più.
Perché anche
c'è l'amore poi. Anche
assolutamente.
Ha introdotto appunto questo, sì, questa parola.
L'amore in tutte le sue forme.
Anche l'amore
in tutte le sue forme. Sì.
L'amore?
Anche l'amore è paranormale, giusto?
L'amore che va al di là della morte.
Paranormale, ma non lo è.
Ma che non lo è? No. Che va al di là.
Bello che non si allontana sta amore, no?
Sono
no, è un geno, tu
che noia. Conferma, la voce fuori dal campo conferma.
Allora, la domanda invece che mi suggerivano è che cosa significa oggi scrivere un romanzo, oggi proprio.
Oggi 2019.
Oggi, che cosa significa per te aver scrivere un romanzo?
Secondo me significa
aver scritto e scrivere un romanzo. Potrebbe essere differente la risposta.
Il fatto che una persona scriva... Io te l'ho detto, sono una scrittrice emergente, passione. Quindi sì, cioè, la mia passione c'è da sempre. Però a prescindere dal tempo, il fatto che una persona scriva è per comunicare le proprie sensazioni attraverso uno scritto, una poesia, una frase, un racconto, una storia, che sia brutta, bella, un noir, un thriller, una storia d'amore romantica, però comunque lo scrivere è comunicare, trasmettere delle sensazioni, delle emozioni, questa è la cosa più importante.
Che tu vuoi trasmettere?
Io mi piace trasmetterle, sì, sì. Perché comunque anche leggere un libro è importante. Adesso poche persone leggono, dico la verità. Secondo me sì. Poche persone, perché tra i telefonini, tra il computer, non c'è tempo per leggere. Anzi, io adesso, sai che mi hanno chiesto anche di fare l'audiolibro? Cioè, perché non hanno tempo le persone di leggere i libri?
Ne parlavamo sabato, durante la puntata del sabato, sì. Perché si diceva... Perché gli scrittori di oggi, molti scrittori di oggi si affidano tanto agli audiolibri, no? Cioè c'è questa moda.
Sì, è una moda.
E si diceva, per carità, non niente da dire con la tecnologia, con gli audiolibri, però il bello di sentire, no, a carta dei libri, di sentire odore, il libro stesso, tra virgolette, il bello di scrivere su un pezzo di carta, diversamente da fare un audiolibro.
Certo.
Si è presa anche forse un po' questa abitudine, no?
Assolutamente, infatti...
Comunque ha la sua funzionalità.
Ho
registrato gli audiolibri per i non...
Sono importanti anche quello, assolutamente. Vedenti, no, no.
Beh, quello bellissimo.
Sono importanti anche quello, assolutamente.
Da lì che nasce, però... Beh, per loro sì. Però sì, adesso, comunque, diciamo che questo mondo così frenetico, che va sempre di fretta, non ha tempo neanche di mettersi seduto, e magari durante il traffico ascolta invece che la radio...
Pensa, potremmo leggere un po' di più, perché magari fai un viaggio lungo, non leggi un libro, ti ascolti un libro... E sei come letto un libro in viaggio, ci sarebbe anche da avvantaggiarsi.
Sì, sì, su questo sì.
Audiolibri. No, vabbè, vedi tanti aspetti, no? Si vedono un po'.
Sia positivi, non
sempre positivi e negativi, sì.
Quindi è più difficile oggi scrivere rispetto a prima un romanzo?
No, non credo che sia più difficile o meno, perché tanto chi ce l'ha dentro scrive.
O tira fuori
come scriveva 10 anni fa, 20 anni fa, scriverà tra 10-20 anni.
Diciamo che leggerlo è più difficile oggigiorno. Ecco.
È il leggerlo che è difficile. Che non si trova tempo, forse neanche se si vuole trovare tempo.
Non si vuole trovare tempo.
È la cosa più brutta poi, perché è tanto importante, perché comunque leggere porta a conoscenza, a un vocabolario più nutrito.
È il cibo per la mente, quindi.
Sviluppa il cibo della mente, l'intelligenza. E poi la cosa più importante è la conoscenza. Perché adesso, a parte questo, che è comunque un romanzo di fantasia, quindi sì.
Vabbè, però comunque ti fa conoscere posti,
però
cose,
fa conoscere dei posti, descrive dei posti che io ho visto tutti quanti. Io per descriverli sono andata dappertutto, sia a Monaco di Baviera che a Villefranche sul mare, a Ischia.
Ma in vacanza con tuo marito, con Eugenio. E poi
dopo, io comunque le cose che scrivo le ho quasi vissute.
Eugenio andava per i fatti suoi e tu
io invece mi immagazzinavo mentalmente tutti i paesaggi, panorami, e quindi, e poi dopo tornata a casa io scrivevo.
Senti, ma il discorso è per comunicare, dicevi prima, per comunicare, no?
Per comunicare
le tue sensazioni, quindi comunicare attraverso un libro, no? In maniera indiretta, perché in realtà nella quotidianità tu comunichi, che ne so, a Eugenio, però sentivi il bisogno di comunicarlo attraverso un libro.
Certo.
Le stesse emozioni che magari hai comunicato durante la quotidianità, no?
Certo,
gli incontri. Questo bisogno qua.
Sì.
Ok. Perché ti viene bene, perché ti riesce
La storia piace, penso che sia venuto abbastanza bene
questo libro. Posso provare a fare la domanda a Eugenio, a tua
come marito? No, assolutamente.
Non trovo difficoltà con gli occhi.
Non lo so, dipende, quello che gli voglio
parlare. La stessa domanda, che cosa significa oggi, per lei, che cosa è significato secondo te, per lei, scrivere il libro, secondo te? Come te la sei vissuta tu in questi viaggi, in queste notti
insonni?
Viaggi e nottate che mentre lei scriveva, l'ho vissute molto intensamente.
Sì, la parte attiva.
Ma lei ci ha molto portata a queste cose. E in effetti gli sto proponendo io, perché non sono, di farci anche un film.
su questo romanzo.
Su questo romanzo.
La idea non è.
No, perché no, lo sai perché lo dice? Perché
io gliel'ho sempre
accennato.
Sì.
Devo dire la verità, le persone che l'hanno letto, io ho molto riscontro su Facebook. Diciamo che io prima non ero tanto social, però da quando ho cominciato a pubblicizzare un po' questo libro, è normale
sei
che comunque
un po' social.
E quindi adesso mi scrivono chi l'ha comprato, perché comunque è su Amazon, su IBS Libri, e comunque è stato comprato anche, diciamo, non solo a livello regionale, anche se in tutte le librerie, però è stato comprato anche da persone che vivono.
Beh, chiaramente su Amazon a livello internazionale tutti lo possono comprare,
ecco,
online,
sì.
IBS, le varie catene, no? Di distribuzione ormai online, no?
Sì.
Prima
lei
qua, ma non è sui passaggi, prima parlato di paesaggi, no? Tutti i passaggi che hai visto.
Sì.
Fa tutti i passaggi che hai osservato, che hai visto, come scrittrice, qual è quello che ti è rimasto, che ti ha dato qualcosa in più? Ne ho scrive, se c'è stato, ne ho scrive io, oppure tutti hanno dato qualcosa allo stesso piano?
No, non tutti. Il protagonista io l'ho fatto nascere, secondo me, in un posto che amo tantissimo, che è Ischia, dove noi siamo andati a fare parecchie vacanze, quindi è uno dei posti più belli, secondo me, italiani, e quindi ho deciso di farlo nascere lì, anche perché dovevo rappresentare un tipo di uomo con un carattere allegro e solare, e quindi ho pensato che magari gli uomini del sud erano un pochino più solari, più, e perché proprio per far vedere poi la differenza, la grande trasformazione che c'è di quest'uomo, che prima era un uomo tranquillo, allegro, e dopo però si incupisce,
cambia.
E cambia totalmente. Quindi dovevo fare, non dovevo pensare, non ho pensato a un tipo nordico che comunque sa sempre di freddo, di glaciale,
misterioso,
no?
Diciamo.
Ecco, invece io volevo proprio un uomo di quella terra, della terra del sud.
Perfetto. Anche per rimarcare il cambiamento, no? Solare,
proprio per la trasformazione che si doveva vedere moltissimo.
Cambiamento,
E poi, sì, e quindi ho dovuto scegliere uno dei posti più belli che mi sono piaciuti andando in vacanza, che è Ischia.
Ischia non è niente male.
Andiamo assolutamente.
Qua musica?
Sì,
no.
Monica, ci annunci il prossimo brano?
Non vedo.
Eros,
ecco,
Ramazzotti.
Qui a Eros Ramazzotti, Per le strade una canzone.
Noi diciamo
bravissima.
Per le strade un Ibo, dai,
sì.
Cambiamo così, pensando a Ibo di Monica. A dopo.
A dopo.
A dopo.
Il vento che viene dal mare mi dice che è già primavera, ed in un attimo scompare quella nostalgia leggera che mi prende.
Porque un lago de pronto se vuelve con ella un océano, y el latido del mundo te envuelve por donde va.
Come un suono, un silenzio d'estate, le foglie degli alberi,
todo tiene música si está.
Solo con lei, non importa pioggia o vento, prenderemo quello che verrà. Quando stiamo insieme sento che sono a casa mia in ogni città.
Sin un destino, sin un plan y sin complicaciones, iremos por el mundo como van.
Per la strada una canzone.
Apenas un momento, cuando estoy con ella se me olvida el tiempo.
Perché anche per terra si accende una stella negli occhi suoi, è tutta un'altra musica con lei.
No, no.
Solo si está, no importa lluvia o viento, lo que tenga que venir vendrá. Cuando estamos juntos siento que estoy en casa en cualquier ciudad.
Preavviso, anticipo, senza destinazione, andremo per il mondo come va.
Per le strade una canzone.
mormono, perché la vita è un miracolo da vivere,
para vivir.
Por ella sé que hoy los amores comenzarán, las guitarras van a tocar
sotto le stelle una canzone per lei.
Pioggia o vento, prenderemo quello che verrà.
Quando stiamo junto siento che sto in casa in cualquier ciudad.
Senza preavviso anticipo, senza destinazione,
iremos por el mundo como va,
por las calles, las canciones.
Italia y Puerto Rico,
dame, dame
una canción,
hermanito.
Por las calles, las canciones.
Italia, Puerto Rico,
no, no, no.
Juntos.
Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò, non dormirò. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò e non lo so. Quanto è bella la campagna e quanto è bello bere vino. Quante donne abbiamo guardato abbassando il finestrino. La ricchezza sta nel semplice, semplice, nel semplice sorridere in un giorno che non vale niente. Sembra un po' il secondo tempo di una finale da scordare, come un taxi alla stazione che non riesce a prenotare. Siamo ostaggi di una rete che non prende pesci ma prende noi. Nonno, sogno sempre prima di dormire, cerco di trovare un modo per capire. Corriamo tra i sorrisi dei colletti giusti, ma se cadiamo a terra poi son cazzi nostri. La vita adesso è un ponte che ci può crollare, la vita è un nuovo idolo da scaricare. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò, non dormirò. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non lo so. E quindi mi tengo stretta addosso i tuoi consigli, perché lo sai che qua non è mai facile per chi fa muso con. Lasciato dentro un mondo a pile, una generazione che non so sentire, ma in fondo siamo storie con mille dettagli,
fragili e bellissimi tra i nostri sbagli. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò, non dormirò.
Non dormirò, non dormirò. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
E noi non dormiamo, non dormiamo, non dormiamo.
Fino a ieri giorni,
forse non lo sa.
Ma ancora presto.
Beh, questa canzone è
Enrico Ligiotti, non Hollywood. Quindi,
io pensavo che attaccavo subito.
No, tesoro mio, dolce. Non ti preoccupare, adesso ci pensa Monica a farti un'introduzione all'audiolibro. Esatto.
Ecco, bravo.
E adesso, vedi tu?
Monica, introduci.
Vai. All'audiolibro.
Introduci. Attacca. Giacomo.
Sì.
Che leggerà
Giacomo
un estratto del libro.
Leggerà un estratto di
e poi ce lo leggi
non vedo l'ora.
Sì.
Sì.
Quindi ci immergiamo anche
poche righe per non svelare molto.
Monica, esatto, ci leggerà.
Vai. Silenzio.
Ok. Quando si trovò davanti al quadro, cominciò ad avere strani brividi lungo la schiena. Aveva quasi il timore di guardarle il viso, per quanto quello sguardo, seppur dipinto, lo metteva terribilmente a disagio e nello stesso tempo lo emozionava. Quegli occhi neri era come se gli penetrassero l'anima. Più li guardava, più sembrava perdersi in quello sguardo sconosciuto. Si fermò ancora per qualche istante, fisso, immobile, come se fosse stato ipnotizzato da qualche forza misteriosa. Bravo, bello.
Bravo Giacomo. Beh, no, me lo devi fare l'audiolibro.
Vai, leggi, tu leggi meglio di me anche per
No.
Ah, adesso mi ci godiamo invece Monica.
Bello. Vai,
Monica.
Vai, poi facciamo con me.
Ogni tanto di notte con Elga e Marco ci ritroviamo per fare delle sedute spiritiche. Potremmo farne una stasera. Non scherziamo, dai, una seduta spiritica è ridicolo solo parlarne. Massimo, credimi, a volte le conoscenze sono così limitate e poi non avete nessun nulla da perdere. In fondo è un'esperienza che non capita tutti i giorni. Diciamo che fa parte del pacchetto vacanza. Della serie Weekend con gli spiriti inquieti del maniero? Risse Massimo sorridendo forzatamente e cercando di sdrammatizzare. Vincent guardò il cielo attraverso la finestra. Grosse nuvole minacciose correvano a coprire l'azzurro terso. Sta arrivando un temporale, è l'atmosfera giusta per evocare gli spiriti. I fulmini ci aiuteranno scatenando una forte energia nell'aria. Ne avremo bisogno. Ci ritroveremo stanotte, nel salone, a mezzanotte in punto.
Complimenti.
Bello. Un applauso.
Grazie. Ma devo dire che la tua voce merita molto di più.
Senti, ma Massimo è protagonista?
Massimo è il protagonista.
E Vincent?
Allora, Vincent è un altro dei protagonisti.
Sì.
È il custode.
Il triangolo?
No, è il proprietario. Pensavo custode del maniero.
Non ci sono amanti. C'è l'amore, ma non ci sono...
Beh, anche quando c'è l'amante, c'è l'amore.
Però lei
quasi sempre.
Quasi sempre, appunto.
E amo lì c'è il pane, ormai.
Paranormale, ma non lo è.
Paranormale.
Ok.
No, sentendo Ergei, no? Che ti ha suscitato le emozioni? Sentendo Ergei e Monica.
Mi è emozionato perché ha scelto proprio un pezzo che introduceva, no? Mm-hmm. E quindi già ci ha fatto calare
nell'atmosfera, no?
Nell'ambiente, nell'atmosfera. Mm-hmm. Quindi comunque la sorpresa adesso che succede? Quindi è stata brava, dice leggo questo pezzo e quindi
pensate che dovete prendere il pensiero, scoprite come va avanti.
Va bene Giacomo, abbiamo trovato, ecco, hai trovato lavoro nel fare l'audiolibro a casa.
Io il prossimo attore, io
ci possiamo pensare.
Io faccio la manager.
Sì, assolutamente. Sì.
Io faccio quello che va letto con la protagonista, insomma.
Una gran bella voce, ma hai fatto proprio una gran bella pubblicità.
Io vi faccio la segretaria a tutti e due.
Ecco, bravo.
Ci ha messo, enfasi, ci ha messo proprio.
Sì.
Si sente proprio che
sì.
Ci ha messo enfasi perché comunque la scrittura mi prendeva.
Certo.
Grazie.
Bene.
Sì.
Fede, domanda?
Sì, Monica. Dai. Allora,
ancora? Sì.
Io te le faccio.
Qua mancano, non è finita.
Ha fatto una sfilza di una lista di domande.
Sì, grazie. Veramente.
Io non so più quello che dire. Praticamente devo raccontare tutto il libro.
Sono i 9:35.
Senti, allora, prima delle riconsiderazioni finali, i progetti futuri, no? Allora, questo libro adesso non lo diciamo. Quando lei stesso, diciamo, tutta la stesura del libro, l'hai pensato come una trilogia? Perché di solito i racconti fantasy, i romanzi fantasy sono racconti che poi vengono sviluppati in vari altri libri, no? In vari capitoli. Pensiamo che sono al Trono di Spade, degli Anelli, vari libri, no? Che sono tomi e poi di tot pagine, insomma. Quindi l'hai pensato come un continuity, come un inizio di un qualcosa, oppure è un capitolo a sé stante?
Allora, guarda, sono indecisa se risponderti a questa domanda, perché se ti rispondo capiscono tutti come va a finire il libro. Quindi io ti dico comunque che è vero che è un libro urban fantasy, un libro fantasioso, però è più che altro un libro noir. Quindi diciamo che c'è poco spazio per una trilogia, ecco. Più di questo non posso dire perché...
E nemmeno per un seguito, quindi.
Io penso di no. chi lo leggerà lo scoprirà. Penso di no.
Cioè, da fuori microfono si dicono basta, hai risposto esaustiva.
Assolutamente, più di questo non posso dire.
Ecco, allora, quindi i tuoi progetti futuri?
I miei progetti futuri sono
nuovo
già
libro?
Altri due libri.
Ecco.
Altri due libri.
Ma sono già in cantiere?
Ah, sì, l'ho quasi terminati.
C'è già due idee.
Io quasi l'ho terminati. Uno si chiama, adesso non lo so se io lascerò questo titolo, ma comunque uno è L'isola delle streghe e un altro si chiama I gemelli. Quindi io già sono pronti quasi.
L'isola delle streghe lo presenterà il giorno di Halloween, secondo me.
Ah, che bello. Sarebbe bellissimo. Sarebbe una bella idea.
Poi ti aspettiamo radiofonica per poi anni.
Ah, sì, tornerò molto volentieri, siete stati bravissimi. Ecco. Grazie.
Infatti, streghe è anche la canzone, la musica è alta dimensione, è vero?
Che ci ascoltano e ci ascoltiamo adesso con i Maneskin, ma e questa è una bella canzone, si chiama L'altra dimensione, ma è meravigliosa questa canzone perché diciamo che è un estratto del nuovo album, ma dice così: Marlena, sì, portami a ballare, ti prego Marlena, insegnami a lottare. E questo è tutto quello che riguarda una specie di taranta che ce l'ascoltiamo. Quindi Giacomo, forse ti faccio anche un po' contento.
Okay, la taranta, ecco. Grazie.
Va bene? A dopo.
A dopo, vai.
Sono stanco delle vostre facce grigie, voglio un mondo rosa pieno di colore. Voi comprate amore con le carte Visa, con le facce intrise e cima di sudore. E adesso giuro faccio le valigie, scappo via dalla dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a bailare. Amico mio, devi essere felice perché il nuovo mondo sta per arrivare. Non c'è taglio, non c'è cicatrice che questa passione non possa curare. Io dalla polvere come Fenice sono risorto ed ho imparato anche a volare. Soltanto perché ho fatto le valigie ed ho baciato la dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a bailare il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo di Marlena. Marlena, sì, vienimi a parlare, ti prego Marlena. Marlena, io ti starò a ascoltare, ti prego Marlena. Marlena, insegnami a lottare, ti prego Marlena. Marlena, sì, portami a bailare. Il ballo della vita.
È il ballo della vita, Maneskin, l'altra dimensione. E l'altra dimensione, appunto, viene Crepundia dall'altra dimensione. Quindi,
l'altra dimensione. Dicevamo, qualche altra domanda ci scappa.
Giacomo,
questi nuovi romanzi che tu hai scritto, il genere è sempre lo stesso oppure è cambiato? Che cosa è avvenuto nel frattempo?
No, sono sempre appassionata di questo genere, quindi questi due appartengono a questo genere, anche questi urban fantasy noir. Ce n'è anche un altro in cantiere che invece parlerà solo d'amore, perché si chiama Ti scrivo d'amore, e sono pensieri, parole e canzoni emissive, quindi un po' diciamo una raccolta di dei miei SMS d'amore, dei miei, magari delle mie lettere d'amore, di quello che ho pensato. Okay. Sono, è una raccolta.
Sono titoli tuoi, diciamo, molto indicativi, no? Perché mi sbaglio, se andavo i titoli di queste opere che hai fatto.
Sì.
Che danno già, no? Cioè, suscitano curiosità, però sono titoli non così scontati, no? Cioè, anche nella serie dei titoli ci metti un po' di mistero, dimmi se sbaglio, ci metti un po' di sorpresa, giusto?
A proposito, guarda, profano, sì, il titolo chi lo decide? La casa editrice?
No,
come un accordo con l'autore?
No, guarda,
oppure, ecco.
No, no, l'ho deciso sempre io, però ti dico che io parto dal titolo. Cioè, io parto dal titolo e poi scrivo il libro.
Cioè, trovi l'ispirazione,
quindi,
quel titolo, quel
sì,
quella
e poi dopo
parola,
da lì parto e scrivo. La prima cosa che ho scritto è il titolo, di tutti.
Senti, i libri di nuovi tutti verranno pubblicati con, sempre con lo stesso editore?
Speriamo di sì, perché ecco, comunque ho un contratto, con lui e penso proprio di sì. Insomma, sì.
Ok, i prossimi appuntamenti li chiediamo dopo, però intanto partiamo con per ricordare il grande Luke Perry. Quella sigla di Beverly Hills 90.
E poi adesso li faranno e possibilmente il seguito.
Sì. Ah sì?
Io sono un po' contrario ai seguiti di questi telefoni.
Ma più che altro ai remake, alle rifacimenti, che comunque sia sono cose che rimangono là, perché sono di una generazione,
sì,
credo, no?
Da quegli anni è stato un telefilm mitico. Lo ascoltiamo a
1990.
E poi ci ascoltiamo, senza farlo apposta, con Shade e Federica Carta. Facciamo contenti i ragazzetti che ci ascoltano.
E poi entriamo
a più tardi.
Finali.
A volte dirsi ti amo, è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo, a te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui, e non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi, per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie, per giocare con le persone. Dicono che non capisci il valore di qualcuno fino a quando non l'hai perso. Tu non capiresti lo stesso, quindi non dirlo nemmeno per scherzo.
Scusa ma non me ne importa, e sono qua un'altra volta. Ci finisco sempre senza farlo apposta, aspetto ancora una risposta. E scusa ma non me ne importa, e sono qua un'altra volta. Ci finisco sempre senza farlo apposta, pensavo a prendermi la colpa.
Ti ho detto ti amo, non eri il regalo che immaginavo. Noi piano piano ci roviniamo, dammi il mio panico quotidiano. Quando ti vedo con gli altri, tu non sai quanto vorrei essere via. Sei troppo bella per essere vera, ma anche troppo bella per essere mia. E io ho finito l'autonomia, per sopportare ogni tua bugia. Se avessi modo dentro la testa, cancellerei la cronologia. E non so quanto sbagliato sia fingere di essere un bravo attore. E ora che io me ne vada via, scomparirò e non soffio al cuore.
E scusa ma non me ne importa, e sono qua un'altra volta. Ci finisco sempre senza farla apposta. Aspetto ancora una risposta. E scusa ma non me ne importa, e sono qua un'altra volta. Ci finisco sempre senza farla apposta. Passavo a prendermi la colpa.
Scusa ma non ci riesco, mi hai lasciato un po' di te, hai preso tutto il resto e sono qui stasera ancora un'altra volta che c'è la luna piena, ma tu hai la luna storta.
Scusa ma non me ne importa, e sono qua un'altra volta. Ci finisco sempre senza farlo apposta. Aspetto ancora una risposta. E scusa ma non me ne importa, e sono qua un'altra volta. Ci finisco sempre senza farlo apposta. Passavo a prendermi la colpa.
Eccoci qua, ragazzi.
21:46. Ultime battute finali.
È boata in questa puntata.
Che bello.
Niente, mentre eravamo
eravamo
in onda con Monica, abbiamo detto di leggere semmai la descrizione del libro che qui è pubblicato sulla feltrinelli.it e poi tanto si trova in tutte le tutti i vari siti, no?
Sì,
online,
su,
insomma, tutti
su Amazon, sui BS
che
libri, tutto.
Quattro righe ci fa un po' capire come sarà il romanzo, quindi invitiamo gli ascoltatori ad acquistarlo, chiaramente nelle
grazie,
migliori librerie.
Certo.
Assolutamente.
È lo spot che ha deciso, ecco, la Tozzuolo Editore.
Quindi io adesso lo leggo e poi vediamo quello che dice. L'autrice, già nelle prime pagine del romanzo, trascina sapientemente il lettore con impeto in un turbine di romantiche sensazioni amorose, facendo vivere ai due protagonisti un incontro magico sullo sfondo di un piccolo paesaggio marino. Complice una vacanza per promettersi un futuro insieme, con maestria li conduce nei meandri di un antico maniero, dove un'entità femminile dipinta in un quadro dirige un incalzante susseguirsi di morti misteriosi. Gli ospiti del maniero precipiteranno uno a uno in un delirio che ha come sottofondo un macabro tintinnio che echeggia dall'aldilà e che li porterà ad essere prigionieri di un passato cupo e tetro, da dove è impossibile riemergere vivi. Direi che
recensione.
Più che noir è horror. Ha ricordato proprio.
È un po' sfortunato.
Io direi di far leggere a
Giacomo.
No, a far leggere a Nicola un macabro tetro tintinnio.
No, tu rispondi, tanto mi dirà.
Dillo con parole tue. Un macabro tetro tintinnio. Come un macabro. Prova a dirlo, dai, per scuola.
Un macabro tetro tintinnio.
Io dico tu.
Macabro tetro
tintinnio.
Bravi.
Stavolta ho detto bene.
Allora Monica, adesso a parte scherzi,
momento...
non ci puoi dire i tuoi progetti futuri perché nel senso che non...
Perché li stiamo
decidendo. Ok, benissimo.
Sì,
riguardo ai contatti del libro, pagina Facebook dove possono scriverti, dove possono contattarti.
Sono lì, Instagram,
e anche pagina
Facebook.
C'è la pagina proprio Facebook del libro, no? Crepunia.
C'è la pagina Facebook del libro, c'è il mio profilo personale che è Monica Lucacci e c'è anche Instagram che è Monica Lucacci.
Monica Lucacci.
Sì.
Senta, per quanto riguarda la pagina Facebook, dove possono acquistarlo?
In tutte le librerie.
Sia fisiche che online.
Sì. Nei siti internet, ecco, c'è Amazon, IBS Libri, la Feltrinelli.
Tutto scontato, visto?
Scontato,
quindi,
sì.
Il prezzo di copertina comunque su intorno ai 15 euro, credo,
18,
no?
18
okay.
Sì. Qualche ringraziamento?
Qualche ringraziamento particolare?
Alla Tozzuolo Editore, perché comunque è l'editore che ha creduto in me, che ha voluto investire su questa storia.
E anche tua sorella, che so che ti ha fatto un po' un rewriting, nel senso che ti l'ha un po' riletto, cambiato delle parti, quindi lei non vuole parlare, però nel senso che...
No, certo, è così. Perché io glielo raccontavo ogni volta che scrivevo un capitolo, ecco. Glielo raccontavo e quindi...
Questa cosa del rewriting però è molto particolare, perché, dimmi se sbaglio, sì. ogni volta che uno scrive un libro, un romanzo, sì. poi viene stravolto dalla casa editrice. Cioè, nel senso che non è mai poi come il, diciamo, lo scrittore all'inizio l'ha pensato, no? Perché poi ci mettono paroline sue, cercano un pochino di addolcirlo, un po' di cambiarlo, no?
Questo non è il mio caso, ecco. Dico la verità, perché...
Ha trovato un editore, insomma, che sì. ti ha lasciato, insomma...
Anche qualche piccolo errorino, che purtroppo sfugge come refuso, quindi ci sta.
In fase di stampa,
però
okay.
sì, in fase di stampa, no? Non è stato cambiato nessun pensiero, nessun capitolo, nessun... No, non sarebbe il mio, quindi è una cosa che non,
beh,
no,
non
che non
sarebbe
mi piace,
il mio,
no,
perché è la tua
no,
creazione, quindi giustamente no.
Quindi, anche se magari c'è qualche... Ecco, ribadisco, non essendo una scrittrice, ma soltanto una persona che si diletta a scrivere, un emergente, quindi anche se c'è qualche errore, qualche frase, qualche periodo che magari non è proprio la Don Brown, quindi ecco. va bene uguale, così.
Autori sì. preferiti, che non te l'ho chiesto, a che cosa ti sei ispirata su sto romanzo?
Neanche Modei, cioè, a cui ecco. ti ispiri, se ci sono.
Questa è una cosa che mi ha sfuggito. Guarda,
io leggendo questo... Io leggo molto sul paranormale, quindi ci sono degli autori che scrivono solo paranormale, a parte Roberto Giacobbo, che ha fatto molti libri, c'è Paola Giovetti, che scrive molti libri sull'ignoto, poi c'è Origlia, che scrive sul mondo paranormale, e poi ci sono quelli del terrore, c'è... I libri di Dario Argento me li sono letti tutti milioni di volte. Ecco qui.
Ti è ispirato un po' Stephen King, Lovecraft,
certo,
anche i romanzi quelli di Edgar Allan Poe, no?
Madonna, beh, certo.
Ed era un po' il re del noir e del mistero, insomma. Quindi, ecco.
Stephen King, quello è.
Dal pozzo del pendolo, il cuore rivelatore, insomma, io qui ho i romanzi a casa infiniti. Sì. Sono piaciuto anche io con questi libri qua, perché padre appassionato,
sì.
quindi.
Ecco. Sì, sì, sì.
Andiamo con la canzone?
Sì, andiamo con l'ultima canzone, ma io voglio finire di dire.
Vai,
nel senso che ti sei ispirata
a pausa.
Esatto, l'ispirazione quindi ti è venuta su questi romanzi. Gli altri libri invece sono tutto un altro genere oppure, che mi hai detto prima?
No.
Riguardano sempre un po'
detto,
quel settore,
sì,
ok.
Anche
i gemelli?
I due, sì, sono noir e invece l'altro parla d'amore, ma quindi ancora però quello ci sto lavorando perché... È più difficile, perché forse tirerà fuori un po' più di me. E mentre su questi libri, sì, comunque è molta fantasia, sicuramente ci sarà qualche personaggio che ha preso un po' di me, anche se inconsciamente io non volevo farlo sapere, però su quel libro che sto scrivendo
c'è
d'amore
ci
sarà molto
tuo.
Di me e molte cose che ho scritto, che mi hanno scritto e che quindi le riporterò.
Che vabbè, i scrittori sono così,
libro.
Lasciano un po' un pezzetto di loro su qualsiasi romanzo, no? Ma un po' lo troverai su Crepundia, un po' lo trovi su vari
inconsciamente altri sicuramente i personaggi che uno crea della propria fantasia hanno sempre un qualcosa di personale, perché comunque quando descrivi un personaggio, quando lo crei, ti viene da dentro, esatto. ti viene, ecco, è vero che crei delle personalità diverse, però vengono tutte da te.
Esatto, la tua voglia di comunicare.
Certo, è la famosa voglia di comunicare anche un pochino, sì.
Sì. sì.
Andiamo con l'ultima canzone e poi andiamo con le soluti finali.
Le due domande che ultimissime che ti faccio io.
Lorena Bertè, cosa ti aspetti da me?
Dopo. Troppe così, povera.
Qualcosa che non va per essere seduti qui, per dirsi almeno e dire almeno le cose inutili, che ti sembra vero solo se doveva andare poi così, che vuoi dare tutto e resti lì. Ed io ci credevo, sì, ci vuole soltanto una vita per essere un attimo. Perché ci credevi, sì. Ti aspetti tutta una vita per essere un attimo. Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? così e fragile, fragile, resti lì. E io ci credevo, sì. Ci vuole soltanto una vita per essere un attimo. E tu ci credevi, sì. Ti aspetti tutta una vita per essere un attimo. Che cosa vuoi da me? Cosa vuoi da me?
Eccoci qua.
Eccoci qua,
siamo arrivati quasi alla fine, dai, sì. 5
quasi
minuti.
Allora,
sì.
Nicola.
Prima ringraziamenti e poi ultime due, ultime 6 puntate. Domande, puntate, diciamo.
Mannaggia te.
Sei emozionato,
Emozionato, guarda, sicuro, come un peperone.
No, pano, pano, ma è mistero, ma un attimo...
Sei emozionato come una fragolina al sole.
No, ringraziamenti, voglio ringraziare qualcuno, ma...
Sì, parte da Tozzolo Editore, ma voglio ringraziare l'archivista che mi ha fatto la prefazione, che è Gianluca De Via Cica, e Pier Francesco Grazioli, che è uno scrittore perugino di racconti horror, che mi ha fatto la quarta di copertina.
Perfetto,
quindi a parte la pittrice che ha dipinto la copertina, che è molto importante la copertina,
ecco,
in un libro. E quindi ha fatto un buon lavoro.
Bene.
Le ultime bellissime domande. Che cos'è la scrittura, secondo Monica, secondo te?
La scrittura è emozionare.
E se ha un sogno nel cassetto, come scrittrice?
Intanto che gli altri libri che scriverò e che ho scritto vengano pubblicati, che è la cosa più importante. E poi che uno almeno diventi un bel film. Perché penso
sarebbe
che sia
sogno,
il sogno,
no?
di ogni scrittore che venga preso il proprio libro per fare un bel film. Che
Beh, come ricordiamo lo scrittore Umberto Eco, il suo sogno è stato quello di essere realizzato un grandissimo film con Sean Connery negli anni 80 e 90 con Il nome della rosa. E questa sera, in questo momento, mentre ne stiamo parlando, su Rai 1 stanno facendo il remake di Il nome della rosa con John Turturro. E io consiglio di vedere perché, come hai detto tu, Giacomo, l'hai seguito. Tra l'altro c'è Perugia nei video, quindi insomma nel film, ecco. Ma tu hai cercato di cogliere dov'è Perugia, no? L'hai visto bene le zone dove si vede sul... si vede Piazza 4 Novembre, no? Chiaramente.
Piazza 4... Beh, in quelle puntate non l'ho vista.
Non si vede, no?
Penso che non l'ho visto tutto quanto. Perché
c'è la scena del rogo di Piazza 4 Novembre, dovrebbe
sì,
esserci.
Sì, il rogo l'ho visto, sì, della ragazza nuda che è stata portata fino a...
Quindi, guardate. Siamo andati alla fine.
Alla piazza. Eccoci qua.
Grazie a voi.
È stato un piacere, in bocca al lupo per tutto.
Grazie Monica, per noi è sempre un piacere invitare... giovani talentuosi, soprattutto persone che insomma ci hanno voglia di, soprattutto scrittori umbri, che soprattutto su questi romanzi ce ne sono pochi, in bel po'.
Per i prossimi inviti aspettiamo a Radiofonica qui a quei
sì,
lunedì,
con piacere, grazie a tutti. Siete
grazie
stati
a Fede, grazie a Giacomo,
gentilissimi,
sì,
grazie.
Noi ci rivediamo lunedì prossimo.
Dobbiamo avere una cantante,
sì,
se mi dà conferma, e anche però dei ragazzi che
dei
fanno
ragazzi
cose...
che molto creativi, che fanno cose su YouTube, insomma, video, cartoni animati, l'arte che viene mescolata con la musica, quindi
che bello,
una bella puntata
con
quelli
lunedì.
Giacomo, ti consiglio di venire se vuoi veramente, per questi ragazzi
accetto il tuo consiglio,
energici,
cercherò
insomma,
di venirci,
e poi d'accordo. Con Siamo a Frutta invece sabato dai 15 alle 17.
Ok, io sono alla frutta, anche tu,
anche infatti andiamo tutti a casa
all'amaro, alle 12
alla frutta,
sì, io se vorrei potrei abolire il lunedì.
abolire il lunedì.
Però che succede? Che il martedì diventa il nuovo lunedì.
Siamo punti a capo. Quindi
fare a martedì riposatevi
un po'.
Da martedì a domenica, lunedì
dormite un po'.
Mandiamo questa petizione. Buon lunedì, buona settimana.
Ciao a tutti. Lasciamo la sigla.
Ciao ragazzi.
Buonanotte a tutti.